Radio Rosbrera, ciao, sono con Gianni Ravelli, che è un amico che, come quelli che intervisto ogni tanto, si schiariscono la voce perché pensano di avere una voce che non va bene. Invece il bello di queste interviste è che tutti hanno poi una voce bellissima, perché è naturale, autentica e da chiacchierata, quindi veramente normale. Gianni è un architetto. Prima dissertavamo su come si può definire un architetto che si occupa con tanta competenza e con committenze molto importanti di luce, di illuminazione particolare, di qualcosa di più, ecco, di un elettricista, vero Gianni? Sì. Leggermente più complicato, e che però lo mette nelle condizioni, e col suo studio, di affrontare tematiche anche tipologiche molto diverse tra loro, quindi dal museo importante, mi ricordo l'Accademia di Brera, mi ricordo il Duomo, solo per citarne alcuni, sì, che poi citerai tu. E però ultimamente, per esempio, volevo farti raccontare della tua ultima esperienza a, sì, Iesi.
Ciao Rosana, ciao a tutti. Sì, l'ultima esperienza che abbiamo fatto con lo studio, Paolo Castagni ed io, è abbastanza nuova. In pratica abbiamo progettato e realizzato il primo museo interamente multimediale che esiste in Italia. È dedicato a Federico II di Svevia. Federico II nacque a Iesi, in circostanze abbastanza strane, perché la madre, Costanza d'Altavilla, aveva 40 anni, avere 40 anni nel 1200 era...
Era anziana, in teoria.
Esatto, era anziana, quindi nessuno credeva che potesse avere un figlio. Per questo, nel suo viaggio verso la Sicilia, si fermò a Iesi e, per far credere a tutti che la sua gravidanza fosse autentica, fu montata una tenda nel centro della piazza principale e Federico nacque lì.
Ah, plein air.
Plein air, no, protetta, insomma, relativamente da questa tenda, però nacque lì. A Iesi, quindi, non è rimasto più nulla, perché poi Federico se ne andò subito nel Ducato di Spoleto, però è considerata la città, la città natale di Federico. Venne anche chiamata Città Regia, appunto, per questo motivo. E all'origine di questo museo c'è una storia molto bella, perché un imprenditore locale, Gennaro Pieralisi, che ha un'azienda che è leader nel campo delle macchine per la spremitura dell'olio, voleva fare un regalo alla sua città e, insieme a una fondazione bancaria, decise di finanziare un museo dedicato a Federico II.
Che bello!
Partecipammo in diversi gruppi, il nostro risultò vincitore, perché la proposta forse era piaciuta di più, appunto, alla committenza, e all'interno di Palazzo Ghislieri, che è un palazzo settecentesco che si affaccia sulla piazza in cui nacque Federico, abbiamo costruito questo museo, che è un po' una storia della vita di Federico, dalla nascita alla sua eredità.
Allora, senza sostituirci alla visita, però per chi non lo sa, Federico è stato un personaggio che ha scatenato la fantasia, perché era veramente un personaggio poliedrico, sì, si è interessato praticamente di tutto quello che all'epoca era anche considerato un po' al limite, giusto?
Certo. Federico è un personaggio incredibile, io lo conoscevo poco e in questa occasione ho avuto modo di approfondire, appunto, la sua vita. Aveva moltissimi interessi culturali, giuridici, scientifici. Ad esempio, nelle 16 sale che raccontano la sua storia, che abbiamo realizzato in modo multimediale, quindi con video installazioni, filmati, c'è una sala dedicata alla falconeria. La falconeria è elemento molto importante nella vita di Federico, perché la falconeria era considerata una forma di caccia molto sofisticata e soprattutto rappresentava un po' una metafora del modo di governare. Quindi i falchi erano considerati animali di grandissimo valore, perché veniva fatta una selezione e l'addestramento era molto complicato, e era in realtà un tipo di caccia riservata ai re, proprio perché comportava uno sforzo anche economico molto importante. Però lui fu anche grandemente attratto dalla scienza, dalla medicina in particolare, fu un protettore delle arti, e soprattutto quello che ci ha colpito è che era un grandissimo sostenitore del multiculturalismo. Nella sua vita ci sono radici europee, arabe, e in particolare fu il primo monarca che riuscì a concludere una crociata senza spargimento di sangue, ma unicamente in modo diplomatico.
Questo sarebbe, solamente per questo sarebbe da prendere e da rileggere, anche perché so che ha scritto,
sì,
molto, ci sono,
sì,
delle belle pubblicazioni. Una tra quelle che ricordo è una di Einaudi,
sì.
abbastanza completa, quella con la quale io insomma mi sono addentrata nel mondo di Federico. E intanto che siamo su questo mondo della storia, so che a voi capita spesso di cimentarvi con la storia ed illuminarla anche, perché storia si esprime con le opere d'arte e molto spesso queste opere devono in qualche misura ritornare alla luce con illuminazioni che diano modo al percorso espositivo di essere fruite da un pubblico che ormai vede in un modo diverso, giusto?
Certo.
Gianni?
Sì, sì.
So che tu insegni anche all'università ai giovani del corso di architettura, giusto?
Sì, insegno alla scuola di design del Politecnico, un corso che si chiama Scenografie di luce, proprio perché cerchiamo di far capire ai ragazzi come si può valorizzare gli spazi pubblici, le opere d'arte con la luce, quindi la luce è un qualcosa che dà un valore aggiunto, che consente di leggere l'opera d'arte in modo più accurato e più interessante. Alcuni anni fa abbiamo collaborato al progetto per la nuova Galleria Sabauda di Torino, il progetto era dello studio Albini, architettonico, e il nostro studio ha curato tutta la parte illuminazione. In questo caso abbiamo ideato un tipo di apparecchio illuminante che riesce a illuminare esclusivamente la parte dipinta, quindi se andrete, avete occasione di andare alla Galleria Sabauda di Torino, che tra l'altro vanta opere strepitose da Rubens, Tiziano, Van Dyck, assolutamente, hanno circa 600-700 capolavori incredibili, noterete che non c'è dispersione di luce, quindi la luce non crea aloni attorno alle cornici, non ci sono sbatti di luce, è completamente direzionata.
E avete inventato, cioè progettato l'apparecchio?
Abbiamo progettato l'apparecchio, che si chiama Calibro, e un po' questa nostra impostazione viene anche dal fatto che il mio socio Paolo Castagna è regista teatrale, è stato aiuto di Ronconi per 8 anni, e quindi mettere insieme queste nostre due competenze ci ha dato modo di interpretare la luce in modo molto più teatrale, quindi non un qualche cosa che è un abbellimento, ma un qualcosa che consente di rendere l'opera d'arte protagonista, come se fosse un attore o un cantante sulla scena.
Voi tra i protagonisti e tra le voci importanti dovete anche annoverare gli industriali dell'illuminazione, dell'illuminotecnica, perché so che anche in passato ci sono state delle belle collaborazioni in questo senso.
Sì, abbiamo collaborato un po' con vari marchi, in particolare ricordiamo alcuni anni fa una collaborazione con Philips che ci consentì di illuminare le vetrate del Duomo di Milano dall'interno. Le vetrate come sapete si vedono dall'interno quando la luce del sole trapassa questi vetri, ma così passando la Piazza Duomo ci venne questa intuizione un giorno: perché non illuminare dall'interno in modo che la bellezza delle vetrate esca
certo.
all'esterno della piazza, quindi tutti possano
apprezzarla anche senza entrare.
Esatto.
E quindi in qualche misura coinvolgere anche chi non è religioso o non è in quel momento coinvolto in un rito all'interno dalla bellezza delle vetrate.
Ma la cosa che ci colpì di più fu il numero di mail che ci arrivavano in studio di gente che ci ringraziava e diceva che grazie a questo progetto aveva scoperto le vetrate del Duomo, quindi non vedeva più uno spazio nero.
Ma il Duomo, per chi insomma lo conosceva prima di questo progetto, era enfatizzata la parte gotica, quindi era sempre
esatto.
un po' scuro, no?
Sì, assolutamente.
Mentre invece quella cosa di illuminare ha reso possibile anche la visione dei lati,
esatto.
che di solito sì, anche lì è un po' come se avessero sempre impressionato diciamo le parti frontali, però i laterali non si notavano. Invece
soprattutto mi dicevano che molte persone passando non si rendevano conto che c'era questa fantasmagoria di luci, colori, perché appunto col buio dell'interno le finestre erano dei buchi neri in sostanza.
Eh sì, era buio.
Grazie a questa illuminazione, nei momenti appunto in cui vengono accesi gli apparecchi illuminanti, si ha la possibilità di vedere queste vetrate straordinarie.
Senti, siccome il vostro lavoro è dovuto anche in questi risultati ad anni e anni di esperienza e di committenze importanti, però è importante anche dire, in questo sta la tua capacità come insegnante, di prospettare delle possibilità di lavoro significative in Italia, all'estero, in questo ambito, no?
Sì.
Perché comunque poco tempo fa dicevamo con Antonio che se solo questo paese considerasse le bellezze come risorse avremmo svoltato e dovremmo semplicemente metterci lì a fare dei piani strategici di lavoro su questo tema, e noi non dovremmo dibatterci costantemente tra l'essere un paese di serie C, C2, C4, CC.
Assolutamente sì.
Abbiamo la risorsa, e poi ci metteremo del nostro anche con la capacità e l'ingegno. Tu sei anche coinvolto in un'altra iniziativa che ti ha portato durante il Salone del Mobile a fare una bella esperienza a Milano, che è ancora visibile, si può vedere,
sì.
E che riguarda?
Riguarda, ha coinvolto i ragazzi del mio corso Scenografie di Luce, i quali sono stati chiamati lo scorso anno a inventarsi due murales per rivestire i parapetti del ponte sulla ferrovia di fronte alla Triennale, e che erano ridotti in condizioni miserevoli, diciamo così, pieni di scritte, di sporcizia. Visto che proprio lo scorso anno la Fondazione Franco Albini compiva 10 anni, insieme a Paola, che è la nipote di Franco Albini, che dirige la fondazione, vicepresidente, abbiamo
pensato...
Che
mi piacerà intervistare, dovrai assolutamente
sì.
dirle
sì.
Che dovrà farci un racconto
sì.
anche della sua attività, perché è l'erede di un importantissimo studio milanese che conoscono, conoscono gli architetti, ma conoscono anche tutti quelli che apprezzano l'architettura contemporanea, e lei ne è una...
Lei è proprio la vicepresidente, si occupa di tutte le attività appunto che fanno conoscere questa fondazione. Quindi lo spunto è stato il design di Franco Albini. I ragazzi, divisi in gruppi di 3, hanno fatto dei bozzetti, e poi con la Fondazione Albini e con il Comune di Milano, con il Municipio 1, abbiamo scelto i due che ci sembravano più rappresentativi del design di Franco Albini e più adatti per rivestire queste pareti. E poi con i ragazzi, con Retake, che è l'associazione di cui faccio parte, abbiamo realizzato materialmente tutti noi, studenti, insegnanti, volontari, questi due murales. Sono molto grandi, sono 120 metri di lunghezza, e quindi abbiamo una bella presenza. Soprattutto la scelta non è stata casuale, perché siamo di fronte alla Triennale, quindi ci sembrava che un murale dedicato a Franco Albini davanti alla Triennale fosse perfetto.
Bene, sì,
i ragazzi sono molto divertiti, devo dire.
C'è qualche altro progetto in essere per il prossimo salone?
Dunque, innanzitutto l'anno precedente abbiamo fatto un murale che fu dedicato al Policlinico, perché è realizzato con queste vernici che assorbono l'inquinamento. E per il prossimo anno, sempre con Retake, abbiamo intenzione di fare un murale dedicato alla Scala, stavolta, sulle pareti del Teatro Abanella, che è la sala prove della Scala. Quindi in questo caso i ragazzi si cimenteranno in due bozzetti e poi nella realizzazione relativa.
Senti, ovviamente. Una cosa che avevo proposto un po' di anni fa, mi piacerebbe, se fosse possibile realizzarla, riguarda gli ospedali di Milano, dove spesso la maggior parte delle sale, quelle che ovviamente non sono coinvolte in terapie, diciamo, in cui non è possibile immaginare questo tipo di espressioni, però avrebbero proprio bisogno di una rilettura in questa chiave, no? Magari passando proprio da un'idea di recupero, potrebbe qualche istituto sanitario, qualche ospedale cogliere questa opportunità e farvi fare qualche progetto per alcuni spazi, lo spazio dell'attesa, lo spazio dei bambini, c'è cioè qualche cosa che renda questi ospedali vino azzurrino, verdino, rosino,
esatto.
Al massimo.
Lo scorso anno, sempre con Retake, abbiamo realizzato un bozzetto sulla parete, sulla galleria di collegamento del Policlinico, lo spazio riservato ai bambini. I bambini, lo spazio oncologico, quindi uno spazio molto triste e che era abbastanza triste,
certo.
Proprio, anche perché c'erano queste pareti di color grigio, abbastanza
quei
scure.
Colori lì, sì.
Uno dei volontari che fa il vignettista ha realizzato un bozzetto molto colorato, l'abbiamo ingrandito,
certo.
E tutta una parete di questo tunnel è appunto adesso è diventato un'altra cosa, colorato,
ecco,
allegro.
Queste
per cui anche
cose
i bambini
si potrebbero anche ripetere, giusto? Quali sono? È la burocrazia, l'ostacolo?
Ma guarda, io sono approfitto di questa chiacchierata
sì.
con te per dire che secondo me l'università è utilizzata troppo poco in Italia e anche a Milano. Si comincia adesso un pochino a intervenire di più, però si dimentica sempre che l'università è una miniera di energia, di idee giovanili, di volontà di fare le cose, e veramente i ragazzi che sono bravissimi, tra l'altro i miei ragazzi sono dell'ultimo anno, quindi sono già quasi laureati ormai,
certo.
Hanno tantissimo da dire, hanno una grandissima apertura sul futuro, perché io sono convinto che i giovani sono già il futuro e quindi vanno assolutamente aiutati, e grazie appunto all'università si potrebbero fare interventi importanti in città a costo zero e con soluzioni, ripeto, molto innovative, perché i ragazzi sono molto attenti alle novità, hanno uno sguardo sul futuro molto più attento del nostro, e quindi io credo che sarebbe veramente arrivato il momento di fare dei lavori all'università, perché avremo anche questa capacità di ricambio, questa possibilità di dare un volto nuovo alla città coinvolgendo i giovani. Io sono assolutamente d'accordo sul coinvolgimento dei giovani.
Mi ricollego a un'intervista che avevo sentito alla televisione con Baricco, che diceva che Torino, per fare una citazione su un'altra città, aveva avuto molte opportunità, aveva avuto uno sviluppo, eccetera, però lui annotava una cosa: adesso era arrivato il momento di fare sul serio. Un po' la stessa cosa vale anche per Milano,
sì.
Cioè noi abbiamo avuto, credo, questa grande capacità di dare di nuovo un attimo la scintilla.
Sì.
Milanesi ci credono, e ci credono anche quelli che sono fuori Milano adesso, perché Milano è diventato davvero un punto di attrazione notevole. Quindi approfittare di questo momento per produrre ancora con velocità, perché l'altra variabile non può essere una cosa che succede tra cinque anni,
subito.
Non possiamo aspettare un'altra Expo, dobbiamo farla subito e non lasciarlo solo a piccole realtà. Parlo per esempio dello IED, che è una realtà importante di Milano, ma non è paragonabile a un percorso didattico come quello del Politecnico.
Certo.
Quindi usare queste risorse e farle usare anche da imprenditori, per esempio,
sì.
Perché magari se qualcuno andasse a bussare a una qualsiasi porta dell'università con un progetto, qualcuno sarebbe disposto ad accoglierlo.
Due anni fa facciamo un progetto sempre con i ragazzi, il mio corso, per la valorizzazione attraverso la luce della Conca dell'Incoronata, e come sapete è un luogo leonardesco. Venne anche in rappresentanza del comune Elena Grandi, che è il vicepresidente del municipio 1, che devo dire è molto attiva e ci ha molto aiutato in queste iniziative, e la sua idea era quella di far realizzare uno dei progetti presentati ai ragazzi concretamente. Lei continua a dirmi che non ha perso le speranze, che spera che prima o poi, superando tutti gli steccati burocratici che come sappiamo sono molto difficili da superare, si riesca a realizzare questa illuminazione. Questa è un'ottima opportunità, ecco, abbiamo trovato una persona che è aperta al dialogo e disponibile a portare avanti questa idea di coinvolgimento dei giovani. Come sai, e alla fine che contano, a contare sono le persone,
sì,
se le persone hanno buona volontà e vogliono fare le cose, poi si realizzano.
Sì. Allora Gianni, noi ti ringraziamo,
grazie,
ci
a
farà
voi.
Piacere sentirti un'altra volta, perché mentre parlavi mi sono venuti due pensieri per aggiungere altre due interviste, poi a breve intervisterò anche Paolo Castagno, che so che verrà a Milano, e parleremo anche di teatro e di altre cose e anche di medicina. Grazie Gianni.
Grazie a voi,
Radio
grazie
Rosbrera.
Rosanna.
Ciao.
Ciao. Yeah.